Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio, il terzo
cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Anche questa settimana proseguiamo con il nostro Rewind attingendo dal nostro archivio storico. Questa settimana è di scena una puntata eccezionale, uno speciale dedicato al Global Forum di Napoli. Ci riferiamo esattamente al Radio Magazine andato in onda il 1 aprile 2001. Il programma comprende le interviste raccolte durante il convegno internazionale, nella fattispecie con la partecipazione dell'allora garante della privacy Stefano Rodotà, il presidente della RAI Roberto Zaccaria, Enzo Cheli, Authority per le comunicazioni, Sergio Antocicco, Commissione Camera di Commercio Internazionale, Vittorio Colao, amministratore delegato Omnitel, Pietro Vittorio Varaldo, direttore generale Federcomin Confindustria, la rappresentanza della IBM Italia, nonché il ministro della funzione pubblica di quell'anno, l'onorevole Franco Bassanini. Insomma, un programma molto ricco per un evento importante come quello del Global Forum di Napoli anno 2001. Anche questa volta aggiorneremo soltanto l'ultima parte del programma con le notizie dal mondo delle comunicazioni, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Già che ci sono, vi rammento anche la nostra email alla quale potrete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie. Quindi prendete nota, email info@radiomagazine.net, ripeto, email info@radiomagazine.net. E rammento che da alcuni mesi potete rintracciare la pagina di Radio Magazine anche su Facebook e postare i vostri commenti, oltre che naturalmente chiedere l'amicizia a me personalmente. A tutti gli ascoltatori di Toscana e Emilia Romagna ricordo inoltre che questo programma viene trasmesso anche in modulazione di frequenza e onde medie dall'emittente Radio Studio X. Salve amici, al microfono Dario Villani. Si è svolto a Napoli dal 15 al 17 marzo scorso il terzo Global Forum dedicato all'e-government come strumento di democrazia e di sviluppo, un'iniziativa nata sotto gli auspici del governo italiano con l'egida delle Nazioni Unite e l'alto patronato del Presidente della Repubblica, insieme naturalmente alla collaborazione di numerosi organismi internazionali e fondazioni, diverse fondazioni come ad esempio la OECD, l'Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo Economico. Tema centrale: a quali condizioni le tecnologie dell'informazione e internet possono essere strumento di progresso civile, economico e sociale? E su questo tema hanno lavorato le delegazioni di un centinaio di paesi, organizzazioni non governative, esperti, studiosi e operatori economici di tutto il mondo. Se usate correttamente, le nuove tecnologie possono dare un gigantesco contributo alla trasparenza, all'eguaglianza e alle pari opportunità e alla conoscenza. Esse possono anche costituire una formidabile risorsa per migliorare la qualità dei servizi pubblici e per riorganizzare le pubbliche amministrazioni, trasformando radicalmente i rapporti tra queste e i cittadini. Queste sono state le parole che il ministro per la funzione pubblica italiana Franco Bassanini ha usato per presentare il Global Forum agli oltre 300 giornalisti giornalisti accreditati e naturalmente hanno partecipato numerose personalità, tra cui il presidente del Consiglio Giuliano Amato, insieme al presidente della Regione Campania Antonio Bassolino, al segretario delle Nazioni Unite Donald Johnston, seguito poi in videoconferenza da Kofi Annan e anche da altri personaggi come Bill Gates, anche egli in videoconferenza. Seminari, workshop e conferenze a Palazzo Reale, seguiti anche da momenti di colore e di tensione per le manifestazioni dei dimostranti del Contro Global Forum, il famoso popolo di Seattle, dimostrazioni naturalmente seguite ampiamente dalla stampa nazionale. Ma noi veniamo subito al giro di interviste raccolte direttamente al Global Forum di Napoli. Ascoltiamo Stefano Rodotà, presidente del Garante per la Privacy.
Beh, questa giornata finora è stata veramente molto interessante perché ha messo in evidenza non solo una serie di aspetti tecnologia al servizio del buon governo, cosa molto importante perché libera i cittadini da tutta una serie di attività faticose e inutili, fare file, certificati, mentre tutto questo può essere vantaggiosamente sostituito da accessi da casa propria o da un centro comunale ben attrezzato. Ma al di là di questi aspetti di efficienza, che poi sono molto importanti perché rendono trasparente l'attività dell'amministrazione e liberano, ripeto, i cittadini da queste servitù burocratiche, è emerso anche il problema del contesto democratico in cui tutto questo deve avvenire, cioè i cittadini devono vedere realizzate attraverso queste tecnologie anche i loro diritti fondamentali, perché queste tecnologie possono essere anche utilizzate da soggetti pubblici e privati per gigantesche raccolte di informazioni, banche dati che contengono informazioni personali che poi possono essere utilizzati per controllare e discriminare i cittadini, e quindi c'è un problema di ridefinire in questa dimensione i diritti fondamentali. Questo mi pare una prospettiva di grande interesse alla quale però l'Unione Europea non è impreparata. Io cercherò di dirlo nei prossimi giorni perché in dicembre è stata firmata a Nizza la nuova Carta dei diritti fondamentali dei cittadini europei e tra questi diritti fondamentali all'articolo 8 c'è proprio la protezione dei dati e quindi credo che siamo sulla buona strada e la discussione aiuta molto a chiarirne i termini.
Uno dei momenti più interessanti del Global Forum sarebbe dovuto essere il workshop fra ICT e convergenza, ovvero il ruolo di televisione, radio e internet di prossima generazione, durante il quale era previsto il confronto fra il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri e il presidente Rai Roberto Zaccaria. Il confronto non c'è stato e il forum è diventato un'occasione per la diatriba relativa alla trasmissione Satiricon. Zaccaria ha dovuto rispondere alla salto dei giornalisti difendendo le posizioni della sua azienda, ma noi ci siamo limitati a sollecitarlo sui temi del forum chiedendogli cosa fa la RAI per le nuove tecnologie.
Ma noi abbiamo una pluralità di offerte di canali sia sulla televisione terrestre che su quella satellitare che sul web. Abbiamo trasmissioni, tanto per dire, cito la storica mediamente, ma vorrei citare in generale Rai Educational e cito più in particolare, visto che siamo qui, Neapolis, e vorrei dire che tutta la linea di Rai News 24 va in questa direzione. Quindi sostanzialmente la RAI ha il vantaggio di avere una pluralità di piattaforme di offerta e su queste ci sono trasmissioni, appuntamenti per far conoscere queste cose.
Di nuovo il presidente della RAI Zaccaria risponde su quali progetti ha la RAI per gli aiuti al terzo mondo.
Ma noi non solo lo abbiamo pensato ma lo abbiamo fatto, perché praticamente aver deliberato una settimana fa l'avvio del canale Mediterraneo è uno strumento concreto, vuole dire un ponte molto, molto efficace per stabilire con i paesi del nord e del sud del Mediterraneo una corrente, un rapporto diciamo bilaterale, interattivo, se si vuole in qualche modo descrivere così. Il canale Mediterraneo si inserisce come offerta aggiuntiva sullo schema di Rai News 24 e con due slot di due ore al giorno porta in questi paesi e riporta da questi paesi verso l'Italia una serie di tematiche che sono al centro del dibattito culturale, sociale e politico, quindi credo che sia l'offerta più concreta in questa direzione.
Poi naturalmente c'è Rai Net, no?
C'è Rai It, che è prodotta da Rai Net ed è il portale che Rai ha aperto e che praticamente rappresenta, diciamo, l'offerta della Rai verso internet, quindi è un portale molto interessante, molto moderno, che offre tutta l'offerta Rai, diciamo, i vari generi, le varie linee, ed in più ha informazione e cinque canali dedicati ai vari temi, uno bellissimo sui bambini ad esempio.
Ed ascoltiamo a questo punto Enzo Cheli, presidente dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Il tema che svolgiamo, il tema centrale, è quello della convergenza, convergenza tecnologica che porta poi a convergenza delle regole e a ricadute sul terreno economico e sul terreno sociale. La convergenza ha molti aspetti, quella che ci viene proposta da questo workshop è la convergenza tra radio, televisione e internet. Questo processo passa attraverso due percorsi, uno è il cosiddetto digitale terrestre, cioè le trasmissioni in tecnologia digitale terrestri e satellitari, ma il mezzo più forte oggi si sta delineando il terrestre, e l'altro è lo sviluppo delle reti a larga banda. Allora credo che è un tema dove c'è una premessa tecnologica importante, bisogna fare il punto dello sviluppo di queste tecnologie nei vari paesi europei. Io porrò un problema di diversa velocità di questo sviluppo e di tentativo di armonizzazione delle regole per rendere lo sviluppo più omogeneo.
Proseguiamo il nostro giro di interviste con Sergio Antocicco, vicepresidente della Commissione Telecomunicazioni ET della Camera di Commercio Internazionale.
La conferenza di oggi tocca un tema molto importante, che è quello della convergenza dei vari servizi su internet, che è una conseguenza ovviamente del fatto che tutte le informazioni sono in formato digitale, si tratta sempre di bit. Il punto è che per gestire bit che sono sempre tali, ma che riguardano applicazioni diverse, occorrono caratteristiche diverse delle reti. Per questo è necessario che il processo di liberalizzazione, che è iniziato già da qualche anno, si consolidi e si estenda verso quei servizi che in un primo tempo erano stati un po' considerati come servizi esterni a quelli di base. Si è detto inizialmente che il servizio di base era soltanto quello della normale vecchia telefonata, e oggi sta cambiando il mondo, sta cambiando la cultura, stanno cambiando i bisogni, e quindi occorre rivedere questa assunzione fatta in precedenza e inserire all'interno di quelli che sono considerati i servizi di base per tutti anche dei servizi a larga banda.
Anche il tema dell'elettrosmog è andato alla ribalta del Global Forum per la partecipazione di numerosi rappresentanti di aziende di telecomunicazioni, come l'amministratore delegato di Omnitel Vodafone, Vittorio Colao, che ha rilasciato ai giornalisti alcune dichiarazioni in merito.
Io giudico l'elettrosmog una preoccupazione legittima. Le ansie che a volte circondano questo problema, francamente gonfiate. Noi siamo fautori di una politica di trasparenza e di intervento sul territorio per rendere le nostre installazioni compatibili con le esigenze della popolazione. I progetti di monitoraggio ambientale che noi facciamo sono un esempio di buona fede e buona volontà. Auspico che tutti gli altri operatori del nostro settore e dei settori contigui, quindi radio, televisioni, ci seguano.
Uno degli interventi più interessanti è stato quello di Pietro Vittorio Varaldo, presidente della Federcomin. Naturalmente lo abbiamo portato ai nostri microfoni.
Io ho partecipato a questa sessione, a questo workshop, e quindi ho una visibilità relativa a questo. Mi pare che siano state date delle indicazioni ed presentate delle esperienze diversificate, che comunque evidenziano alcuni problemi comuni. Problemi comuni che sono certamente quello della sicurezza del commercio elettronico, quello della sua grande potenzialità, ma anche della necessità che venga sviluppato all'interno di certe regole per evitare tutta una serie di inconvenienti, compresi anche quella della criminalità, che può utilizzare più agevolmente di quanto possa fare con i mezzi tradizionali. Quindi alcune regole, ma senza creare delle burocrazie eccessive per gli operatori. Federcommini, che rappresenta le aziende del settore, ha un ruolo di interloquire con i soggetti istituzionali, Parlamento, Governo, Authorities, presentando quelle che sono le sensibilità, le esigenze delle proprie associate, e tenendo conto proprio di questo intreccio di problemi, tra problemi di tipo di business e problemi di ordine generale e regolamentare. Tra l'altro, un aspetto che è importante affrontare a livello paese è anche quello di evitare il digital divide, la spaccatura tra chi sa usare le tecnologie e chi non le sa usare, questo all'interno del paese e poi tra paesi.
Tra gli sponsor del Global Forum, oltre la già citata Microsoft, c'era anche la IBM, di cui ascoltiamo un rappresentante.
L'IBM ha partecipato al Global Forum come tutte le grandi compagnie di informatica. Come lei può vedere, intorno a lei ci sono altri competitors e altri, anche perché l'IBM rappresenta poi una delle grandi compagnie capaci di dare delle infrastrutture necessarie a far sì che questo discorso di informazione portata un po' in giro, un po' ovunque, nelle country, nei paesi, nei popoli, così come si discute qui al Global Forum di Napoli, possa essere effettivamente una realtà. Quindi noi siamo degli enable per le infrastrutture. IBM oggi presenta qui una serie di prodotti che non sono dei prodotti, ma sono delle realizzazioni fatte per quello che è l'e-government. Quindi ci sono delle applicazioni, per esempio per l'Hermitage, un museo, altri per la città di Venezia, piuttosto che alcuni nostri clienti come le Poste Italiane e il Ministero di Grazia e Giustizia, che presentano dei prodotti sviluppati insieme a noi e che permettono una volta di fare il call center, altre volte di dare informazioni o piuttosto di dare dei servizi ai cittadini. Un'altra applicazione che presentiamo qui e che ci sembra abbastanza interessante è il learning, cioè la capacità di dare informazioni, di dare istruzione remotamente tramite le infrastrutture di rete.
E chiudiamo, così come abbiamo aperto, con un intervento del Ministro per la Funzione Pubblica, Franco Bassanini.
Mi rendo conto della difficoltà di seguire workshop che si tengono in 6 sedi contemporaneamente, però ecco, io vorrei che si tornasse, magari illustrando gli svolgimenti molto ricchi di contenuti che sono avvenuti nei vari workshop ai temi centrali, di come sia possibile utilizzare la grande risorsa delle tecnologie, delle ICT, per superare il divario tra nord e sud del mondo. Ha molto colpito il lancio di questa proposta politica da parte del governo italiano. Non è che in quei paesi non servano anche autostrade, non servano anche, servono anche, un po' meno servono armi e sistemi d'armi, naturalmente, per usare un eufemismo. Ma è essenziale che una quota di risorse sia attribuita prioritariamente a quelle che ieri abbiamo indicato come le priorità. L'education innanzitutto, cioè l'istruzione di base. Con queste priorità è possibile innescare un meccanismo autopropulsivo e autogestito di crescita, di sviluppo nei paesi del terzo mondo. Perché mettere in condizioni questi paesi di utilizzare in maniera forte le tecnologie informatiche significa metterle in condizioni poi di accelerare fortemente e soprattutto di autogestire la propria crescita. Il secondo grande tema è come queste tecnologie possono servire non a indebolire, ma a rafforzare la democrazia, la partecipazione democratica, la trasparenza delle istituzioni, il controllo dei cittadini su ciò che i governi fanno e che le amministrazioni fanno. I cittadini sono in grado di chiedere e ottenere i servizi pubblici, spesso a chiederli da casa o dall'ufficio, e di ottenerne molti a casa o in ufficio, sia dal punto di vista dell'efficienza, sia dal punto di vista addirittura della invenzione di servizi nuovi.
E il Global Forum era nato nel 1999 grazie all'apporto del vicepresidente degli Stati Uniti Al Gore. L'anno scorso si è tenuto a Brasilia, quest'anno a Napoli, e la prossima edizione è prevista per il 2002 in Marocco. Da Napoli è tutto, un saluto a tutti gli ascoltatori da Dario Villani.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Oltre 2,6 milioni di mi piace e quasi 60.000 commenti la foto che Mark Zuckerberg ha pubblicato su Facebook che ritrae la figlia prima di fare i vaccini. Il fondatore del social media è ritratto nella foto con in braccio la piccola Max con la frase «Dal dottore è ora di fare i vaccini». Il post è stato subito interpretato come una risposta alle campagne contro le vaccinazioni, con la maggior parte dei commenti in cui altri genitori ringraziano Zuckerberg per la testimonianza. Non manca chi invece critica la scelta, ricordando la presunta relazione, smentita da tutti gli studi scientifici, tra vaccini e autismo, ma il dibattito sembra pendere a favore di Zuckerberg. Da persona con autismo scrive ad esempio Stuart Duncan con un figlio autistico e che ogni giorno vede persone che mettono a rischio i propri figli a causa di una vecchia fraudolenta paura. Grazie per essere così sensibile. Case e auto connesse, visori per la realtà virtuale, computer e orologi di ultima generazione, al CES di Las Vegas che si chiude oggi e mostra la tecnologia destinata a entrare nelle nostre vite. E forse anche a cambiarle, tra le migliaia di aziende che espongono gadget e invenzioni nella più grande fiera mondiale dell'elettronica di consumo, però, c'è spazio anche per prodotti di nicchia o bizzarri, dal robot che piega i panni al ciondolo che conta i respiri, la cui fortuna commerciale non è così scontata. Uno dei trend riguarda i dispositivi pensati per genitori apprensivi. L'azienda Sakara ha presentato un smartwatch per i più piccoli con i personaggi dei cartoon da Batman e Hello Kitty, che trasferisce i dati sull'attività fisica e il sonno del bimbo direttamente sullo smartphone di mamma e papà. L'orologio creato da Alcatel per i bambini ha anche il GPS, così da sapere sempre dove si trova il pargolo. Per monitorare il cane c'è invece il Wanderoof, un collare con wifi che traccia gli spostamenti di Fido. La tecnologia è in grado di vegliare su tutta la famiglia, basta mettere in casa Motor, un sensore robotico dall'aspetto di una matriosca che, proprio come una mamma iperprotettiva, controlla tutto ciò che facciamo, conta quanto camminiamo e quanti caffè beviamo, controlla come ci laviamo i denti e come dormiamo. Ci informa appena i figli rientrano da scuola e funge da allarme alla porta d'ingresso. L'iTech punta anche a semplificare la vita domestica. Dopo la lavatrice e l'asciugatrice arriva il robot, l'android che sistema il bucato, analizza i singoli capi, li piega e li ripone, anche se, almeno per ora, non è in grado di stirarli, in cucina. Il frigo di Samsung evita lo spreco di cibo e le chiamate d'emergenza alla pizzeria a domicilio. Grazie alla videocamera interna si può infatti conoscere ovunque siamo in qualsiasi momento il livello delle provviste a disposizione. In campo cosmetico, Vinyl evita di andare dall'estetista per la manicure. È sufficiente inserire la mano all'interno dell'apparecchio e scegliere il disegnino da stampare sulle unghie. Tra una tombolata e un mercante in fiera con gli amici, gli italiani hanno apprezzato sotto le feste la comodità del cibo online. Tra i piatti pronti è stato boom per la pizza, 19% delle richieste. Seguita a ruota da sushi e cucina cinese, 15% dei click, ma c'è anche chi si è concesso appetitosi hamburger, 11%, e chi ha optato per un saporito kebab, 9%. E quanto rileva la piattaforma di consegne a domicilio Hello Ford, segnalando anche la crescita dei click rispetto allo scorso anno, più 3% per pizza e cucina cinese, più 8% per sushi. I periodi delle feste sono certamente tra i più propizi per l'acquisto di cibo e bevande online che, partita in Italia un po' è in sordina e in ritardo rispetto alla maggior parte dei paesi europei. Sta tuttavia facendo passi da gigante, sono 4 milioni gli italiani che acquistano online prodotti alimentari, l'insieme di grocery, spesa da supermercato e food and wine enogastronomico. È cresciuto del 27% rispetto al 2014 e ha superato i 460 milioni di euro, ossia il 3% delle commerce in Italia, secondo i dati dell'osservatorio e-commerce B2C.net con Politecnico di Milano. L'agroalimentare online sta dunque rapidamente guadagnando consensi e certamente il recente ingresso nel settore di colossi del web come Amazon e eBay non potrà che favorirne un ulteriore sviluppo. Messenger, la chat di Facebook, ha chiuso il 2015 con 800 milioni di utenti mensili, 100 milioni in più rispetto alla cifra comunicata nel giugno scorso, lo dice David Marcus, vicepresidente per i prodotti di messaggistica del social. Gli SMS sono venuti alla ribalta all'epoca dei telefoni a conchiglie, oggi con gli smartphone abbiamo un computer in tasca, scrive. WhatsApp, altra chat di proprietà di Facebook, a settembre 2015 ha superato i 900 milioni di utenti attivi al mese e punta al miliardo ad essere meno rilevanti. Saranno anche le applicazioni delle aziende sostituite dalle conversazioni, questo grazie a Business on Messenger, che consente di interagire in chat con aziende e servizi per comprare un prodotto o un biglietto aereo, prenotare una corsa in auto e parlare con il servizio clienti, senza dover scaricare applicazioni che si usano una sola volta o dover saltare da una app a un'altra.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.